Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i calzoni e andarono dietro a lui. Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Riprendiamo la lettura continua del Vangelo secondo Marco. In realtà la iniziamo con questa domenica, dopo che nel tempo santo dell'Avvento abbiamo letto a sprazzi questo Vangelo più antico, dopo che nel tempo di Natale ci siamo concentrati sul mistero della nascita del Salvatore, piluccando qua e là dai vari Vangeli, sia quello soprattutto di Luca quanto anche quello di Giovanni. Oggi, in questa domenica, ci è dato di riprendere il filo continuo. Lo facciamo dopo che, proprio nel tempo di Avvento, abbiamo letto alcuni brani dell'inizio di questo Vangelo. In realtà altri versetti li leggeremo con la prima domenica di Quaresima, quando condivideremo con Cristo l'asprezza del deserto, l'angoscia della tentazione, ma al tempo stesso la consolante presenza dello Spirito Santo, che non ci lascia mai soli nell'agone spirituale, nel combattimento contro lo spirito del male. C'è Giovanni, il precursore, lui la voce che grida nel deserto. Poi c'è Gesù che compare sulla scena, lui che viene battezzato di Spirito Santo, di fuoco, per la missione di fasciare le piaghe dei cuori spezzati, per annunciare un anno di misericordia, non prima che, passato attraverso il deserto, ha sperimentato, così come tutti quanti noi, quella che è la difficoltà del cammino. Si fascia le piaghe dei cuori spezzati proprio con l'annuncio del Vangelo, con quella parola che è sempre lampada ai nostri passi e luce sul nostro cammino. I primi versetti del brano odierno ci mostrano come un'economia si chiude, un tempo si chiude e ne inizia un altro, totalmente nuovo, perché Dio fa nuove tutte quante le cose. Si chiude, potremmo dire, l'Antico Testamento e inizia il nuovo, quello della nuova ed eterna alleanza. L'Evangelista così lo descrive: Giovanni fu arrestato e Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio. Ovvero, l'economia di Giovanni è terminata. Ormai sta giungendo lo sposo, l'amico passa, la voce scompare e viene il Verbo. Il primo dato che ci viene proprio dal brano odierno è questo: ci sono dei tempi nella nostra vita e dobbiamo saperli cogliere. Dobbiamo riuscire a fare quei passaggi che il Signore ci chiede. Gesù sa fare questi passaggi e Gesù insegna a fare questi passaggi a coloro che si fidano totalmente di Lui. Gesù per primo riesce a farli e al tempo stesso accompagna Maria e Giuseppe a compierli, anche se loro non riescono, anche se fanno fatica. Luca scriverà che Maria mediterà tutte quelle cose nel suo cuore, i passaggi difficili che Maria fa sono quelli non soltanto dell'angelo, non soltanto lo stupore dinanzi a Elisabetta che la riconosce madre del Signore, ma anche davanti ai pastori che parlano di quel bambino che è suo figlio, che lei ha partorito, così come passaggi rilevanti saranno poi la presentazione al Tempio e ancor dopo con il fanciullo dodicenne che già legge, medita, spezza la parola di salvezza nel Tempio. Perché ci hai fatto così? Tuo Padre Dio, angosciati ti cercavamo. I passaggi non semplici di Maria sono anche i nostri passaggi. Gesù riesce ad affrontarli e Gesù chiede anche a noi di saperli affrontare con la grazia e con la forza dello Spirito Santo. È come se la liturgia oggi ci dicesse: ma quali sono i passaggi che tu devi fare? Qual è l'economia del precursore che devi abbandonare? Qual è la strada di Giovanni che tu devi mettere da parte? Qual è la voce dello sposo che devi accogliere? Lo abbiamo ascoltato la scorsa domenica attraverso la vocazione dei primi discepoli nel Vangelo secondo Giovanni. Sentendolo parlare così, lasciarono Giovanni. Avere il coraggio di lasciare per iniziare una strada nuova, una via nuova, quella aperta dal Signore probabilmente nel deserto della nostra esistenza. Ma poiché il braccio del Signore non si è raccorciato, anche le novità che talvolta ci fanno paura aprono degli sconfinati orizzonti di misericordia, di grazia e di pace. Fidarsi anche quando il Signore ci sta destabilizzando nella novità. Lasciarsi portare anche quando il Maestro di Nazareth sembra presentarci delle cose totalmente assurde, perché nulla è impossibile a Dio. Si chiude una fase, se ne apre un'altra. Qual è la fase che si deve chiudere nella tua vita? Quante volte il Signore ti sta dicendo di fare questo salto e tu senti la difficoltà e ti tiri indietro? Lasci la spugna, abbandoni la sequela. O molto spesso fai quello che Giuseppe desiderava fare, ma da cui l'angelo lo salva. Vale a dire prendere Maria, ma congedarla nel segreto. Quella doppia verità che noi scegliamo, che noi seguiamo, che noi sposiamo. Una verità all'esterno e una verità del cuore. Quell'equilibrio che è continuamente instabile, che ci porta a dire di sì a Dio e di dire di sì al nostro egoismo. Sulla scena della nostra vita, perché questo fa la parola di Dio quando viene annunciata nella Chiesa, si presenta Gesù che annuncia il Vangelo di Dio. Questo è il compito di Cristo nella tua vita, annunciare il Vangelo di Cristo, annunciare il Vangelo del Padre. Questo è il compito anche della Chiesa, che sposando la parola di Paolo può dire: guai a me se non annuncio il Vangelo, perché la Chiesa, ci ricorda Paolo VI nell'Evangeli Nunzianti, è per evangelizzare, è per donare il Vangelo, è per essere voce che annuncia la presenza del Salvatore. La Chiesa non è autoreferenziale, ma la Chiesa annuncia ed è quell'indice puntato verso Cristo Signore, perché solo in Lui c'è salvezza, non c'è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale noi possiamo sperare di essere salvi. E le prime parole di Gesù nel Vangelo di Marco, che poi sono il filo rosso di tutto quanto il Vangelo dei 16 capitoli, e ogni brano diverrà la concretizzazione, l'esemplificazione di che cosa significa il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Queste prime parole di Gesù hanno un significato tutto particolare in questa terza domenica del tempo ordinario, che è la domenica della parola di Dio, nella quale noi siamo chiamati a rimanere nella parola di Cristo e a far sì che porti frutti abbondanti di carità, di perdono, di misericordia, di fraternità e di pace nella nostra vita, così come nella vita delle nostre fraternità e della nostra Chiesa. Ora, quando noi leggiamo questo brano, la nostra attenzione è sempre sulla seconda parte, ovvero su questo convertitevi e credete al Vangelo, anche perché passata nella mentalità comune in riferimento al mercoledì delle ceneri, una formula che viene preferita rispetto a quella che secondo noi sa un pochino di cimitero, ricordati che sei polvere, in polvere ritornerai alquanto tretra, ma è la verità della nostra vita. San Paolo ce lo ricorda oggi, così come ha fatto con la prima comunità di Corinto. Convertitevi e credete al Vangelo. Allora noi quando leggiamo questo brano, cosa facciamo? Mettiamo un pochino le cuffie di Lascio Raddoppio, ci mettiamo, ci impegniamo, andiamo avanti, programmiamo. Allora cosa non va, dove mi devo convertire, quali sono i rapporti da tagliare, la preghiera da intensificare, più o meno come facciamo noi nei capitoli all'inizio della Quaresima. Insomma, mettiamo di tutto, non si sa se è un minestrone o se è una genovese, ma proprio di tutto ci mettiamo dentro in quella programmazione che facciamo a livello comunitario, così come anche a livello personale. Pensiamo in una giornata di ritiro, dopo gli esercizi spirituali, insomma, sembra che sia un tour de force che noi applichiamo a noi stessi. Ma noi non possiamo, carissimi fratelli e sorelle, parlare di conversione e di fede nel Vangelo se manca la prima parte. E qual è la prima parte? Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Cioè, se io non faccio esperienza che nella mia vita c'è la potenza della presenza di Cristo Salvatore, io non vengo abilitato alla risposta. La conversione è una risposta a Dio che mi raggiunge, a Dio che mi riempie il cuore, alla grazia della sua misericordia che mi seduce, alla potenza del suo perdono che mi abbraccia. Questa è la domanda che Dio mi fa, ovvero la sua presenza nella mia vita. Dov'è che Pietro troverà il coraggio, insieme con gli altri, di lasciare le reti per seguirlo? Perché si sono sentiti, potremmo dire con l'Apostolo, si sono sentiti amati per primi. Noi non riusciamo ad amare Dio, ma lo amiamo perché Lui ci ama per primi e infonde nel nostro cuore la grazia, la potenza di rispondere. Ora, se noi non ci scopriamo amati, raggiunti, perdonati da Dio, se non ci rendiamo conto che il tempo della mia vita si è fatto colmo e traboccante di grazia, come il grembo dell'Immacolata Vergine Maria, che è tutto pieno, grondante della presenza di Dio, se io non mi rendo conto che il regno di Dio è proprio vicino a me, lo posso toccare, lo posso vedere. Giovanni dirà nella prima lettera, il verbo della vita, noi l'abbiamo toccato, l'abbiamo visto, perché si è reso visibile. Se io non faccio esperienza della presenza, della potenza di Dio nella mia vita, come ci può essere la conversione? La conversione è quella decisione, quella scelta connaturale nel cuore di chi si sente raggiunto da Dio, di chi si sente amato da Lui, di chi si sente perdonato, guarito, salvato dalle situazioni di pericolo di cui continuamente fa esperienza. Allora, questo, carissimi, è ciò che noi dobbiamo sempre di più sperimentare nella nostra esistenza, che la nostra vita, per quanto è una vita piena di angosce, di preoccupazioni, di sollecitudini, di lavori da fare, di cose da organizzare, è un soqquadro la nostra vita, ma quella vita, così come noi la viviamo, con tutte le angosce, le disperazioni, ma anche le consolazioni che vengono da Dio, questa vita, proprio questa vita che noi non sopportiamo, questo corpo che ci fa soffrire, le nostre relazioni che ci fanno piangere, proprio questa vita è traboccante della presenza del Signore, che si intrufola dappertutto, che si intrufola nelle nostre ire, nelle nostre liti, nelle nostre incomprensioni, nei nostri progetti che falliscono, nelle nostre situazioni che ci fanno scomparire. È lì che il tempo della nostra esistenza diventa traboccante per la potenza di Dio, ed è lì che il regno di Dio ci è vicino, ci è prossimo. E il regno di Dio è Gesù, è l'irrompere della sua grazia, è la presenza della sua misericordia, è il balsamo della sua bontà, è il collirio del suo amore che ci fa vedere la vita in un modo totalmente nuovo. Ma c'è anche un altro aspetto che dobbiamo sottolineare. Come io faccio a convertirmi? Sì, Gesù c'è nella mia vita, Ma come faccio a cambiarmi? Come faccio ad essere trasformato? Tutti quanti noi sentiamo l'angoscia di questa vita che fondamentalmente non ci piace. La vorremmo diversa, così come talvolta vorremmo diverse le nostre famiglie, le nostre comunità. Se fossimo degli artisti, magari riusciremmo a disegnarli in maniera diversa, e invece viviamo l'angoscia di sopportare noi stessi ed ahimè di sopportare anche gli altri. Ma dov'è la forza dirompente della conversione? Nella presenza certamente di Cristo, però poi mi sembra di essere solo a contatto con i miei limiti, i miei fallimenti, le mie difficoltà. Come posso veramente cambiare? Qui la presenza del Signore non è soltanto abbandonata e lasciata alla mia sensibilità, a quella che è il mio cuore, a quella che è la mia mente, perché mi potrei anche sbagliare. La forza della conversione, la grazia della vita nuova, dipende dall'irrompere potente della parola di Dio nella mia vita. Ovvero, è la parola di Dio che ha la potenza e la grazia di donarmi la conversione, di donarmi la trasformazione. Se vogliamo comprendere questo, un esempio certamente impareggiabile è l'Eucaristia. Che cosa avviene con l'Eucaristia? San Francesco l'aveva ben capito. Quando le parole, che non sono parole nostre, che sono parole di Cristo, vengono pronunciate sul pane e sul vino, il pane e il vino cambiano, il pane non è più pane, è il corpo del Signore, il vino non è più vino, è il sangue del Signore. Restano quelle che sono le specie e apparenze, ma la sostanza muta. Questo è quello che la parola di Dio fa quando incontra noi, o per meglio dire, quando la parola di Dio incontra la nostra disponibilità, quando non ci ribelliamo, il pane e il vino sull'altare non si ribellano. Che cosa avviene? Quella parola in profondità ci tocca, in profondità ci trasforma, ci fa diventare delle creature nuove. Nella prima lettura noi abbiamo ascoltato un'esperienza stupenda, uno dei libri più simpatici e ironici dell'Antico Testamento, il libro di Giona, che è questo profeta che diventa esemplificazione di un popolo che non riesce ad aprirsi all'universalità della salvezza che il Signore dona. Questo profeta, un po' particolare, cosa fa? È mandato a Ninive, questa grande città pagana, ad annunciare, lui non ci va, c'è un sacco di peripezie. E quando va a Ninive, l'abbiamo ascoltato, che cosa succede? Lui annuncia, il Signore gli dice alzati, va a Ninive, ma non è la prima volta, siamo nel capitolo terzo, già gliel'ha detto, e lui doveva andare a Ninive, va da un'altra parte, prende una barca e va lontano. Va lì e inizia ad annunciare ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Ma Giona quando predica non è convinto. Ora quella parola riesce a trasformare la vita di quelle persone, non perché Giona ne è convinto, Giona trasmette soltanto una parola che non è sua, ma perché in se stessa quella parola di Dio, anche sulle labbra di un profeta ribelle, riesce a trasformare. Francesco ha questa sensibilità quando dice che noi riceviamo la parola di Dio, la grazia dell'Eucaristia, anche dai sacerdoti che non sono degni. Perché indipendentemente da quello che loro vivono, quella parola è lampada ai passi delle persone che si trovano nelle tenebre e luce sul loro cammino. Allora la parola di Dio ha una forza, ha un'incisività che non dipende da chi la pronuncia o da chi l'annuncia. In se stessa la parola di Dio converte, in se stessa la parola di Dio salva. Non c'è stato trasmesso, ad esempio, di quella meravigliosa festa di San Mattia, il nome del sacerdote che stava spiegando il Vangelo nella sagrestia a Francesco. Non è importante. Francesco viene rapito dalla potenza di quella parola che libera, che guarisce, che salva, che gli fa sperimentare la presenza della parola di Dio. Certamente i ministri del Signore ci possono aiutare in questa interiorizzazione, ci possono guidare in un'assimilazione continua del cammino di conversione illuminati dalla parola di Dio, ma non dipende da loro. L'incisività della parola di Dio nella mia vita dipende dalla potenza del Signore e della mia disponibilità, dalla mia fede. Ora, quando è che io riesco a fare dei passi in più? Quando non mi fermo a come il sacerdote, il ministro di Dio, parla o non parla, è buono o è cattivo, è peccatore o è santo. Ma quando riesco ad andare al di là e prendo quello che il Signore continuamente mi vorrà donare, perché nella mia vita io possa fare esperienza dell'irruenza dello Spirito di Dio e della grazia di un'esistenza che viene trasformata, non da colui che annuncia la parola, ma dalla potenza del Signore che passa attraverso quella parola, che diventa spada, che diventa balsamo, che diventa luce, che diventa consolazione, che diventa nutrimento per la mia vita e per la mia trasformazione. In questo modo riusciamo a comprendere come questi due aspetti, la presenza di Dio attraverso la sua parola e la conversione del cuore, viene ben espressa dall'Evangelista attraverso la chiamata di queste prime coppie di discepoli, di questi due fratelli, che diventano l'esemplificazione di che cosa significa essere raggiunti dal regno di Dio e convertirsi. Cioè Gesù va vicino a loro, gli fa vedere la presenza, gli fa rendere conto che la loro vita è piena della grazia dello Spirito Santo, della presenza del Salvatore, ed è questo che le converte, è questo che li trasforma la vita, è questo che gli dà la grazia di lasciare. Ora, noi crediamo che le due vocazioni siano uguali, invece l'Evangelista ci dice che abbiamo ascoltato che la prima coppia di discepoli lasciarono le reti, la seconda coppia invece lasciarono insieme il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a Gesù. Allora, ci sono tante cose che noi dobbiamo lasciare, nella piena consapevolezza che il tempo si è fatto breve, dice Paolo, in quella descrizione bella degli stati di vita nella prima lettera ai Corinzi, dove sta dicendo proprio a quei discepoli del Signore: ma voi che cosa volete fare? Vi volete dare un pochino da fare o volete continuare a perdere tempo? Nei primi capitoli Paolo dice chiaramente: ma come, vi è stata annunciata la croce del Signore e voi vi dividete tra di voi, voi andate uno da una parte e uno da un'altra? E allora, in questo settimo capitolo, sembra quasi scuoterli: il tempo si è fatto breve, allora che cosa vogliamo fare? Cosa tu devi lasciare? In che modo la tua vita deve essere riorientata secondo la parola di Dio che ti è stata donata? Dove noi dobbiamo lasciare che la potenza del Signore ci converta? Quali sono gli aspetti della nostra vita che devono essere visitati, guariti, risanati dalla parola di salvezza? Quali sono i rapporti, le relazioni? Il padre, i garzoni, sono due tipi di relazioni, una affettiva familiare, l'altra sociale e lavorativa. Quali sono quelle relazioni che il Signore deve permeare con la grazia della sua misericordia? Che il Signore ci accompagni in questo cammino, e soprattutto Maria, lei che è il tempio della parola, lei che ha dato carne al Verbo, lei che ha offerto tutta la sua vita per obbedire a quella parola dell'angelo che la sosterrà per tutta quanta la sua vita, lei che in ogni attimo della sua esistenza ha continuato a vivere: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Ci dia lo stupore davanti alla parola di Dio, davanti a quella novità, e soprattutto ci aiuti a non aver paura della parola, così come Giona, a non temere le destabilizzazioni, a fidarci di quella parola, ad affidarci a quella parola, a non sentire scandalo se quella parola che viene donata a noi per gli altri, noi non la viviamo. Questo ci farà diventare con il tempo molto più compassionevoli e benevoli nei riguardi dei fratelli. E ci conceda sempre quella fiducia, quella speranza, che vince anche il grugiore della nostra quotidianità, che vive le crisi e le supera, che stiamo attraversando nella Chiesa e nel mondo di oggi, che riesce a vincere lo scoraggiamento e talvolta la depressione e la tristezza. Che Maria accompagni il nostro cammino e ci dia sempre quella lieta speranza di abbandonarci nelle braccia di quel Dio che continuamente ci parla, che ci trasforma, che ci vivifica con il suo Spirito e ci rende delle creature nuove. Amen.